Salve a tutti e bentornati alla Poesia e dei Poveri, lo spazio settimanale sulle frequenze di Radio Duomo dedicato alla poesia. Sono le 20.02 e siamo tornati in diretta. Dopo tanto tempo siamo contenti, siamo qui con Antonio dentro il nostro piccolo magazzino di poesia qui a Senigallia e quest'oggi ho deciso di parlarvi in diretta di Derek Walcott. Prima di farlo iniziamo questa puntata con una captatio benevolentia, essendo noi degli amanti, semiprofessionisti della radio e della poesia ed essendo questa una diretta, se sentite gracchi, frusci o partono canzoni sbagliate, abbiate pietà di noi, d'altronde amiamo soltanto giocare un po' con la radio e con la poesia. Chi è Derek Walcott? Derek Walcott è un poeta magnifico che è finito tra le mie mani quasi per caso, grazie a una raccolta della Crocetti che usciva in edicola un po' di tempo fa. Siccome costavano poco i libri, ne ho comprati diversi, perché sono povero e quindi cerco di acquistarli quando costano meno, ed è in realtà un poeta caraibico. L'ho ripreso in mano poco tempo fa, proprio perché ce l'avevo nello scaffale, era tanto che non lo leggevo e mi sono rimerso, forse quando lo lessi per la prima volta ero troppo piccolo e forse non ne capii appieno le potenzialità. Derek Walcott è un poeta meraviglioso che viene da Santa Lucia, un'isola dei Caraibi, e che, come cercheremo di vedere attraverso i testi, è molto interessante perché racconta una realtà che ci è molto vicina, cioè dell'importanza del flusso che dalle colonie, cioè del flusso che dall'esterno entra nella nostra cultura ufficiale e la rivivifica. Ovvero Derek Walcott, che scrive in inglese e che si ispira ai grandi classici inglesi, cioè a Shakespeare, a Whitman, a Milton, a Oden, riesce a portare nella sua poesia quei fermenti che vengono dal provenire da una colonia, che vengono dalla provincia, gli stessi che ad esempio sentono i poeti che vengono dalle piccole province. Cercheremo di raccontarvi un po' chi era Derek Walcott e soprattutto di farvi ascoltare le sue meravigliose poesie che parlano di mare, di isole e di orizzonti. Iniziamo con la prima, che si chiama Preludio. Adesso io ve la leggerò e poi la commenterò insieme a voi. Io, a gambe incrociate lungo il giorno, osservo i pugni variegati dalle nubi che si assembrano sui tratti rudi di questa mia isola prona. Intanto i piroscafi che dividono orizzonti ci rivelano perduti, trovati solo in opuscoli turistici, dietro fervidi binocoli, trovati nei riflessi azzurri gli occhi che hanno visto le città e qui ci credono felici. Il tempo striscia sul paziente che è paziente troppo a lungo, quindi io, che ho scelto, scopro che la mia adolescenza ha avuto fine. E la mia vita troppo precoce per la sigaretta profonda, la maniglia girata e il coltello che rigira nella budella delle ora, non deve essere svelata finché saprò soffrire in giambici accurati. Passo certo per tutti gli atti separati. Faccio delle situazioni una vacanza. Mi aggiusto la cravatta e atteggio la mascella e annoto le vive immagini di carne che passeggiano nell'occhio, finché da tutto non mi volto per pensare come nel mezzo del cammin della mia vita o come mi è accaduto di incontrarti, mio riluttante leopardo, dagli occhi lenti. La poesia è rivelatrice già di moltissima della poetica di Derek Walcott. C'è l'isola, c'è il mare, c'è la riflessione sulla colonia, sui posti da sogno che le persone sono abituate a immaginare sempre solo come una cartolina e non sanno coglierne invece la profondità storica, quella che Walcott ad esempio pronuncerà nel 1992 quando gli conferiranno il premio Nobel, ovvero dirà che anche le isole caraibiche hanno la loro storia, una storia che non è fatta soltanto di villaggi turistici ma è fatta anche di tratta di schiavi, è fatta di lotte tra indigeni, una storia millenaria, antichissima e ricca di eventi importanti. Ma la poesia è anche un trattato stilistico, perché dentro c'è Dante e quindi c'è l'importanza della cultura attraverso la quale si è formato Derek Walcott. Il cammino della vita di Derek Walcott, nel mezzo del cammino della vita di Walcott, con la quale apriamo questa poesia, non trova una bestia feroce, ma trova un leopardo dagli occhi lenti. Ed è interessante vedere come dalla periferia, dal confine del mondo, Walcott si appropri della cultura classica, soprattutto di quella inglese, ma la inserisca all'interno dei fermenti della sua cultura, quella fatta di rispetto della natura, di considerazione degli animali selvatici, fatta sostanzialmente di vita coloniale. L'altro aspetto interessante di questa poesia che ci tenevo a sottolineare è questo dell'orizzonte, e l'orizzonte è il mare, perché chi vive in un'isola vive in un orizzonte continuo, ma questo concetto lo riprenderemo anche più avanti. Adesso ci ascoltiamo la prima canzone, perché ho parlato fin troppo, è di Carmen Consoli, si chiama Mandaci una cartolina e fa più o meno così.
Tra tutti i giorni in cui potevi partire, perché hai pensato proprio a lunedì? Gli uccelli cantano l'estate alle porte, tempo di mare, di granite al limone, chissà quale fine, sarcasmo d'autore, avresti sfoderato senza giri di parole. Viva l'Italia, il calcio, il testosterone, gli inciuci e le buttane in preda all'ormone. A noi ci piace assai la televisione, proprio l'oggetto di coesposto in salone. Chissà quale amara considerazione avresti concepito in virtù del pudore. Mandaci una cartolina e una ridente foto di te. Tu prendi il sole sulla spiaggia con la solita camicia bianca ed il giornale aperto sulla pagina sportiva, mentre stai sul bagno asciugabeato tra le braccia di un tramonto. Tra tutti i giorni in cui potevi morire, perché hai pensato proprio a lunedì? Strade caotiche, litigi agli incroci, quanti cafoni su veicoli e scene. Chissà quale fine, sarcasmo d'autore, avresti sfoderato in questa triste occasione. Mandaci una cartolina e una ridente foto di te, che prendi il sole sulla spiaggia con la solita camicia bianca ed il giornale aperto sulla pagina sportiva, mentre stai sul bagno asciuga canticchiando una canzone romantica. Mandaci una cartolina e una ridente foto di te, che prendi il sole sulla spiaggia con la solita camicia bianca. Mandaci una cartolina e una ridente foto di te, mentre stai sul bagno asciuga e cogli con stupore un nuovo giorno.
Bene, bentornati alla poesia dei poveri. Sicuramente c'è stato un buco scenico, avevamo premesso che con la diretta ci poteva essere qualche piccolo problemino tecnico, l'abbiamo fatto subito, un bel vuoto scenico che però serve per entrare in questo momento successivo. In questa seconda poesia che ho selezionato per voi, che si chiama Isole, il poeta Derek Walcott parla proprio della sua tradizione isolana, che come vi dicevo è un aspetto fondamentale della sua poetica. Io non vengo da un'isola, noi tutti veniamo da una penisola, ma vivere su un'isola, soprattutto su un'isola piccola come deve essere un'isola caraibica, sicuramente deve essere un'esperienza particolare. Perché, come dice Derek Walcott, in un'isola esiste un unico orizzonte. È tutto orizzonte, e questo è un aspetto interessante, ovvero girando intorno all'isola possiamo vedere l'orizzonte tutto intorno a noi, ed è come se il mondo si espandesse potenzialmente molto di più piuttosto che nel guardare l'orizzonte da un altro luogo, come stare in cima ad un'altissima montagna, la più alta delle montagne. Chiaramente l'altro aspetto significativo di chi vive su un'isola, questo già Shakespeare lo aveva capito introducendo i caraibici come figure di spicco della sua letteratura nel personaggio di Calibano, è l'acqua che sta intorno a loro. L'acqua è un elemento centrale della poesia di Derek Walcott, tanto che il libro dal quale io ho preso le poesie si chiama Nelle vene del mare, perché l'acqua sembra veramente scorrere all'interno delle vene del poeta caraibico. Adesso vi leggo questa poesia che si chiama Isole, poi torniamo qui e ne parliamo insieme. Nominarle soltanto è la prosa dei diaristi, è rendervi famose per lettori che come turisti lodano i letti e le spiagge come uguali. Ma le isole possono esistere solo se lì abbiamo amato. Cerco, come il clima cerca il suo stile, di scrivere versi asciutti come sabbia, limpidi come il sole, freddi come l'onda arricciata, ordinari come un bicchier d'acqua isolana. Eppure, come un diarista assaporo, le loro stanze infestate di sale, il tuo corpo che agita il mare increspato di lenzuola sgualcite, i cui specchi smarriscono le nostre immagini rannicchiate nel sonno, come parole che l'amore sperava di usare, cancellate con le pagine della risacca. Quindi, come un diarista che scrive nella sabbia, annoto la pace che hai donato a certe isole scendendo scale strette per accendere le lampade contro i rumori dell'onda notturna, proteggendo una lanterna incerta con la mano o soltanto pulendo il pesce per cena, cipolle, carangidi, parghi e pane, e su ogni bacio il gusto aspro del mare, e come alla luce della luna eri intenta a studiare più di tutti l'ostinato dell'onda, benché sembri uno spreco. In questa poesia emerge con grande forza il tema dell'acqua, dell'acqua che circonda l'isola, ma anche di un'altra acqua, e questo è uno spunto di riflessione molto interessante, perché il poeta parla della banalità del bicchiere d'acqua isolana, e vi assicuro che non c'è niente di meno banale che un bicchiere d'acqua potabile in un'isola, perché portare l'acqua in un'isola, lo sanno bene coloro che vivono in Sicilia o che magari vivono in altre isole del mondo, spesso può non essere banale, soprattutto in alcuni periodi dell'anno quando la siccità prosciuga le riserve naturali dell'isola stessa. E allora il bicchiere d'acqua isolana è prezioso, come l'acqua che circonda l'isola natia, quella Santa Lucia, nella quale Walcott decise poi anche di trascorrere gran parte della sua vita, nonostante avesse la possibilità di vivere praticamente ovunque, perché era un poeta affermato, come dimostra il fatto che nel 92 gli fu assegnato il premio Nobel. Ma lui amava le sue radici, amava quella commistione tra la classicità dei suoi versi, quella che trovava nei libri che leggeva, e allo stesso tempo la veridicità, volevo dire una parola bellissima ma non mi è venuta in mente, cioè la verità che stava all'interno, così facciamo una perifrasi, della sua terra natia, dell'acqua che la circondava. C'è una canzone molto bella di Murubutu che si chiama Isola Verde, che è ambientata in un'isola e racconta di che cosa significa vivere in un'isola. È una canzone fatta di suoni ma soprattutto di parole. Murubutu è un grandissimo artista, tra l'altro avremo la fortuna di averlo qui in Ancona a breve alla Punta della Lingua. La data non me la ricordo, ma andate sull'evento della Punta della Lingua, che vi segnalo perché è uno dei festival di poesia più importanti che abbiamo la fortuna di avere vicino a noi. Ci sarà anche Aaron Paget, che è l'autore delle poesie di Patterson, e ci sarà anche Murubutu in concerto. Chissà se nel concerto poi avrà modo anche di eseguire questa bellissima canzone che si chiama Isola Verde.
Come no, se lei che lassù le illumina quando il sole le illumina, quello che per altri è suono, per me suona come musica, se, se, come musica, yeah. Claudio suona l'armonica da un picco in cui domina il mare che si sdraia sulla costa ionica, dove il litorale guarda le case, sole ne riscalda le greche in maiolica. Ma ora non pensa più a niente, no, no, vorrebbe dire ciao, bye, bye, bye. Poi poco dopo si pente e pensa, ma Claudio tutto dov'è che vai, dai. E non so quando ritornerò, isola verde, forse da morto io che ne so, non so più niente, è vero, questo cielo non è un altro cielo, e tutta la gelinda è un segreto che forse conosciamo solo. lui e te. Lui che era nato una notte, abbandonato nell'ombra da un marinaio allo sbando e un'isolana sedotta, cresciuto sull'isola scordata da Dio, diceva: l'isola è mia madre, mio padre sono io. Il bimbo dagli occhi forti si tuffava nei vortici, spuncava fra cascate, le euforbie e garofani, tra i manti folti dei cacapi incogli, il sovrano di un mondo che vibrava negli occhi suoi. Poi si tuffava fra le ombre dei faraglioni, che forse sono le tombe dei pesci faraoni, le furie dei cavalloni, le cuglie fra i moti ondosi, la spuma polverizzata sui balconi multicolori. Ma una voce diceva: vai via, sai quanto è grande il mondo, fuori di qua non so neanche io chi sia, e se mi metto ritorno, no, non so quando ritornerò,
se quando soffia il maestrale,
forse quando ritornerò,
e riuscirò ad ammaestrare il mare.
Claudio vuole andar via, poi non vuole andar via, Claudio cerca una via, cerca una via, qualunque sa sia se, non so quando ritornerò, isola verde, forse da morto io che ne so, non so più niente, questo cielo non è un altro cielo, e tutta la gelina è un segreto che forse conosciamo solo io e te.
Claudio si è fatto grande, il bimbo si è fatto uomo, cresciuto col corpo al sole, ha negli occhi i riflessi d'oro, ha i riflessi pronti di un uomo fatto da solo, solo cresce, solo vive, solo fugge verso il vuoto, ha imparato la vita grezza con gli isolani nei campi, la stima e la gentilezza dai loro occhi grandi, la fibra della fierezza dal volo dei falchi, la cifra della bellezza dai colori degli oleandri. Ora vuole prendere il largo, superare l'arcipelago, gli basta una vecchia barca ed eccolo il suo Pegaso. Si china e dubita, bacia la sabbia umida, prende il largo con la piede di chi aveva una scelta unica.
Ma nella notte il mare si gonfiò, alzò le onde di colpo, inghiotti Claudio in un solco blu, e rese all'alba il corpo morto.
Il paese pianse la più grande delle disgrazie, gli disse che fu un uragano che colpì le coste, gli disse che Claudio cercava la morte, qualcuno disse che fu l'isola che non voleva che se ne andasse. Ora là sulla spiaggia dove la sabbia subentra i cardi, puoi sentire la notte un suono sommesso, se il vento che muove i rami degli alberi, c'è chi dice sia l'isola che piange il figlio prediletto.
Non so quando ritornerò, isola verde, forse da morto io che ne so, non so più niente, è vero, questo cielo non è un altro cielo, e tutta la gelina è un segreto che forse conosciamo solo io e te.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata in diretta dedicata a Derek Walcott. Abbiamo letto alcune delle sue poesie. La prossima è una poesia a cui tengo particolarmente perché mi permette di fare una riflessione importante per comprenderne la poetica. Si chiama Domani Domani, ma il senso di questa poesia è che Derek Walcott era convinto di appartenere a un popolo, il popolo dell'acqua, che teneva insieme non soltanto le popolazioni che abitavano nei Caraibi, cioè non soltanto una contingenza di tipo geografico, ma anche una contingenza di tipo storico-temporale. Cioè lui era convinto di far parte di una generazione, di una stirpe che partiva dal mondo greco, dalla culla della democrazia, che passava per il mondo romano, per le colonie cartaginesi e poi via via per tutta la storia dell'umanità, passando per Venezia, Bisanzio e poi per la flotta marina inglese fino ad arrivare alle colonie inglesi e francesi, perché poi l'isola da cui lui veniva fu contesa e passò di mano diverse volte tra inglesi e francesi. E allora questa idea di poter tenere insieme varie popolazioni, di sentirsi come l'erede di una cultura millenaria, che è quella della storia della letteratura. Questo tipo di ragionamento è un ragionamento molto moderno. Mi viene in mente, di recente sono stato ad una conferenza del professor Cresti che parlava proprio in quest'ottica del futurismo, come di un qualcosa che ci permetta di muoverci tra passato e futuro. E la nostra società, la nostra produzione artistica oggi più che mai, con la capacità di fruizione del prodotto artistico che abbiamo attraverso i nuovi media come internet, attraverso i quali possiamo trovare praticamente qualsiasi poesia in tempo reale, ci permette di essere anche noi appartenenti a questa popolazione. Wolcott aveva trovato la sua dimensione nel popolo dell'acqua, e in questa poesia racconta di questa appartenenza ad una serie di città che non ha mai visto, ma che si sente come sue. Adesso vi leggo questa poesia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Ricordo le città che non ho mai visto. Venezia, venata d'argento, Leningrado dai minareti di meringa ritorta, Parigi. Presto gli impressionisti estrarranno luce dall'ombra e i vicoli di Hildebrand districati come ombra. Aver amato un solo orizzonte è insularità. Mette una benda alla visione, limita l'esperienza. Lo spirito è operoso, ma la mente è infetta. Sotto le lenzuola cosparse di briciole la carne si infesta, espandendo la Weltanschauung con le riviste. Là fuori c'è un mondo, ma quanto è frustrante starsene accanto alle borse su gradini glaciali, mentre l'alba arrossa i mattoni, e prima che inizi il rimpianto, il tuo taxi arriva con un colpo di clacson, poi accosta, come un carro funebre, così sali. La poesia ci racconta del desiderio della conoscenza, di questo senso di appartenenza per cui Parigi, Venezia e Hyderabad, che ho pronunciato malissimo mentre ho letto la poesia perché ho perso un paio di lettere e poi ho guardato su Google dove si trova in India, lo sapevo ma ho voluto verificare per sicurezza, è quest'idea di tenere insieme le cose attraverso la Weltanschauung. Weltanschauung è una parola bellissima, significa sentimento del tempo, ed è ciò che è proprio del nostro tempo, proprio questa capacità liquida di potersi muovere in più orizzonti. Quello che ci dice Derek Wolcott è che limitarsi al luogo da cui si proviene non è sufficiente. Lui diceva che la sua nazione era la sua memoria, ovvero teneva insieme il luogo da cui veniva ma anche tutto ciò che aveva letto. Per questo si sentiva, in questo mi fa venire molto in mente il modo di scrivere di Thomas Eliot, che sicuramente lo ha influenzato perché ha influenzato praticamente tutti gli scrittori in lingua inglese e non solo, che teneva insieme mondo greco, mondo romano e contemporaneità nella stessa poesia, e mi sto riferendo al Wasted Land chiaramente. E allora in questa poesia appaiono queste città che non si sa bene cosa condividono probabilmente il sogno, il ricordo, il fatto di essere state viste in delle riviste, come dice la poesia stessa, del poeta. A questa canzone, a questa poesia, ho deciso di abbinare una canzone che si chiama Venezia. È una canzone di Francesco Guccini perché mi piaceva, anche perché in realtà riprende un'altra tematica presente in Wolcott, ovvero quella limitatezza che a volte abbiamo nel vedere le città, ignorando quanto queste siano profonde. E allora questa era la Venezia, quella vera, di Francesco Guccini.
Venezia che muore, Venezia appoggiata sul mare, la dolce ossessione degli ultimi suoi giorni tristi, Venezia la vende ai turisti che cercano in mezzo alla gente l'Europa o l'Oriente, che guardano alzarsi alla sera il fumo o la rabbia di Porto Marghera. Stefania era bella, Stefania non stava mai male, è morta di parto gridando in un letto sudato d'un grande ospedale. Aveva 20 anni, un marito e l'anello nel dito. Mi han detto confusi i parenti che quasi il respiro inciampava nei denti. Venezia è un albergo, San Marco è senz'altro anche il nome di una pizzeria, la gondola costa, la gondola è solo un bel giro di giostra. Stefania d'estate giocava con me nelle vuote domeniche d'ozio, mia madre parlava a sua madre, vendeva Venezia in negozio. Venezia pezzi anche un sogno, di quelli che puoi comprare, però non ti puoi risvegliare con l'acqua alla gola e un dolore a livello del mare. Il doge ha cambiato di casa e per mille finestre c'è solo il vagito di un bimbo che è nato, c'è solo la sirena di Mestre. Stefania affondando, Stefania ha lasciato qualcosa, novella 2000 e una rosa sul suo comodino. Stefania ha lasciato un bambino, non so se i parenti gli ha fatto davvero del male, vederla morire ammazzata, morire da sola in un grande ospedale. Venezia è un imbroglio che riempie la testa soltanto di fatalità, del resto del mondo non sai più una sega. Venezia è la gente che se ne frega. Stefani è un bambino, comprare o smerciare Venezia sarà il suo destino. Può darsi che un giorno saremo contenti di esserne solo lontani parenti.
Bentornati alla Poesia e dei Poveri, a questa puntata dedicata a Derek Walcott. Siamo in diretta, sono le 20:27 in questo momento, secondo l'orologio della radio, rosso e luminoso, che voi non vedete ma io sì. E la prossima poesia di cui vi voglio parlare si chiama L'amore dopo l'amore. È una poesia molto importante secondo me, perché anche questa apre uno scenario diverso rispetto a quanto ho detto fino ad ora su questo poeta meraviglioso delle isole caraibiche. Derek Walcott è un poeta che ha, come abbiamo provato a dire, un'identità complessa. D'altronde lui di sé diceva di sentirsi un meticcio dagli occhi verdi, né abbastanza nero né abbastanza povero. E poi c'era un'altra bellissima definizione che mi ero preparato, ma che ovviamente adesso non troverò nemmeno sotto tortura. Adesso facciamo un po' di scena per vedere se lo trovo. Non lo trovo, lo trovo, non lo trovo, non lo trovo, non importa. Ma questo è per dire che aveva una personalità complessa, come di chi viene da una colonia. La colonia è un concetto che noi facciamo fatica a comprendere, perché è un tipo di imprinting e di impostazione per la quale si è educati secondo i dettami della madrepatria. Quindi molto probabilmente, anzi certamente, Walcott è stato educato attraverso i testi con i quali venivano educati i giovani inglesi, con i classici, con Shakespeare e Juju, tutta la letteratura inglese e americana, ma si conservano anche le proprie radici, si hanno le proprie radici nel sangue, in quello che si vede intorno a sé, e quindi si è meticci, si è creoli in qualche modo. E questa difficoltà di arrivare ad un'unica identità emerge con grande forza nella poetica e nelle poesie di Derek Walcott, in particolare secondo me in questa poesia, che non è facilmente comprensibile, cioè non è immediato il messaggio, ma io gli ho dato questa chiave di lettura. È proprio il viaggio che si percorre nella propria vita alla ricerca della propria identità, della propria interezza. Ed è un viaggio che in realtà non compie soltanto Derek Walcott, ma che compiamo anche noi quotidianamente. Siamo tutti alla ricerca costante di un equilibrio, di una identità in questo mondo sfaccettato, fatto di migliaia e migliaia di possibili varianti e di possibili identità. Quindi io sono un insegnante, ma sono anche qualcuno che fa la radio, e poi sono un giocatore molto scarso di tennis e anche di calcetto, e sono tante cose. Sono un appassionato di musica e un appassionato di poesia, e dentro questa serie di identità che vengono dalla mia formazione, dalla mia storia personale, dalla mia storia familiare, cerco di trovare un equilibrio. A volte per trovare un equilibrio bisogna anche perdonarsi e bisogna anche amarsi un po'. E allora quella che vi leggo adesso è una poesia che si chiama L'amore dopo l'amore. Verrà il momento in cui, con gioia, saluterai te stesso mentre arrivi alla tua porta, nel tuo specchio, e ognuno sorriderà al benvenuto dell'altro, dicendo: siediti qui, mangia, amerai di nuovo l'estraneo che era te, offri vino, offri pane, rendi il cuore a se stesso, all'estraneo che ti ha amato per tutta la vita, che hai ignorato per un altro, che ti conosce a memoria. Togli le lettere d'amore dallo scaffale dei libri, le foto, gli appunti disperati, sbuccia la tua immagine dallo specchio, siediti, banchetta con la tua vita. È una poesia molto forte perché ci costringe a misurare con questa realtà. È una poesia che sicuramente è figlia anche della riflessione shakespeariana sulla maschera e non solo, dal mondo greco, come dicevo, in poi. Sono tutte influenze che entrano nella poesia di Walcott. È un Walcott adulto che chiede a se stesso di sbucciare la sua immagine dallo specchio, ovvero di togliere dalla sua immagine tutta quella serie di sovrastrutture che ci costruiamo intorno per giustificare le nefandezze commesse nella nostra vita. È un Walcott che chiede a se stesso di perdonarsi per tornare a brindare con se stesso, a banchettare con la vita, togliere le maschere, togliere il superfluo e tornare veramente alla nostra essenza. Sembra una cosa facile, è una cosa difficilissima. A questa canzone, a questa poesia, ho deciso di abbinare una canzone un po' più leggera, un po' più pop, di una cantautrice che si chiama Meghan Trainor. Era diventata famosa per un pezzo, un pezzettino che era All About the Bass. Questa è un'altra canzone sempre sua, che è un invito ad amare se stessi, si chiama I Love Me ed era anche un momento di alleggerimento. Quindi adesso ci ascoltiamo insieme di Meghan Trainor, I Love Me. I love me.
They gon' say all kinds of things. Don't make jokes about my name. They gon' try to clip my wings, but I'm gon' fly. They'll try to play me like a game. I bet they're too scared of the fame. But I can see it clear when I'm looking in the mirror saying, God, babe, you're the way. I love me. I love me. I don't know about you, but baby, I love me. Now everybody say,
bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata a Derek Walcott. Abbiamo parlato un po' di questa figura semi-mitologica, questo caraibico che però è diventato uno dei più importanti poeti in lingua inglese e anche per questo era visto di cattivo occhio da un po' di critica inglese, che come sempre è abbastanza campanilistica. La prossima poesia che vi voglio leggere è tratta da un'antologia che si chiama Prima Luce. Non ha titolo, quindi il titolo lo dà il primo verso, che è Sia lode alla pioggia. Tra l'altro, rileggendola ho scoperto che credo di averla copiata. Non ero inconsapevole di questa cosa. Mi è venuto in mente che io ho scritto una poesia che gli assomiglia moltissimo e poiché avevo letto questo libro e avevo messo un'orecchia su questa canzone, su questa poesia, credo che io la abbia proprio copiata. Vabbè, Derek Walcott non se ne avrà male, anche perché purtroppo, pace all'anima sua, è morto nel 2017 e questo è anche un po' il nostro tributo alla sua produzione poetica. È una poesia molto bella che parla appunto della pioggia, ma che secondo me è interessante perché ci porta dentro un tema fondamentale. Joseph Brodsky, quando parlava di Derek Walcott, diceva che la sua poesia era grandiosa perché veniva dalla provincia e diceva questa cosa, cioè veniva dalle colonie. Diceva che ai margini del mondo il mondo non finisce ma si decanta, che è una definizione meravigliosa a mio modo di vedere. Mi è capitato questa mattina di spiegare l'arte romana c'entra, sembra che questa cosa non c'entra niente, ma vi assicuro che adesso vi farò capire perché c'entra. L'arte romana è stata grande perché ha avuto la capacità di inserire all'interno di una base, di un impianto che era quello greco, tutti i fermenti che arrivavano dalle province più estreme, e quindi è stato in grado di inserire all'interno delle sue opere la Rapacis, la Colonna Traianea, i mercati, il foro, tutte quelle commissioni che arrivavano dal mondo arabo, dal mondo germanico, dal mondo ispanico, dal mondo inglese. Perché in realtà io credo fortemente che nell'arte, ma non solo nell'arte, ci siano soltanto due spinte, o l'evoluzione o l'estinzione. E per evolversi a volte, e spesso, è necessario mescolarsi con chi è diverso da noi. Per questo questa puntata è molto più politica di quanto sembrerebbe, perché in realtà il messaggio che lancia Derek Walcott con le sue poesie è che soltanto nell'incontro con l'altro, nella capacità di comprendere l'altro e di carpirne le peculiarità, ci si può rinnovare, e soltanto rinnovandosi si resta vivi, perché abbiamo soltanto evoluzione o estinzione. Sono queste le due scelte che abbiamo e che possiamo portare avanti. Adesso vi leggo questa poesia che si chiama Sia lode alla pioggia, e poi vediamo se nel frattempo, mentre la leggo, mi viene in mente qualche altra considerazione interessante. Sia lode alla pioggia che cancella i picnic, lode alla nube grigia che muta in spettro ogni rupe, e all'acqua nei tubi che intreccia rigurgiti, lode alla pioggia e al suo lento sudario. E lei, la musa di amnesia, un'isola diversa, spettrale e alla deriva, dove chi ancora amiamo esiste, ma in un altro senso, che queste cose non sanno, poiché ci ricorda come la sostanza si assottiglia in foschia e possiede le sue vaghe frontiere, la terra della memoria, e come in Rimbaud l'idea dell'eternità è un orizzonte cancellato quando mare e cielo si fondono, e ciò che è solido svanisce come i morti in essenze. È il messaggio incalzante della pioggia che marziale avanza con le sue lance e le sue orde, e a volte, allarmando i sensi, i tamburi del tuono che avanza. Alla sua presenza il grano si prostra e si oscura, la marca si ritrae, poi si innalza, l'aria diventa palpabile, i nervi si preparano all'assedio dietro gli occhi chiusi e le porte sprangate del corpo, i suoi capelli, orizzontali nel vento, gettati indietro come flutti, le casuarine gemono e si agitano nel vento, due gocce fanno trasalire la carne e il sole si ritira dietro i drappi come un presidente o un re sul balcone di una reggia che sente l'urlo della piazza e pensa sia solo la pioggia. Non è niente, passerà, domani ci sarà il sole. Sia lode alla pioggia, la cui voce roca dissolve le forme, le vette del potere, i principi e le pendici dei monti. La poesia parla della pioggia e ci racconta una sfaccettatura anche emotiva, emozionale, della pioggia e dell'acqua. Come detto, la pioggia per chi vive in un'isola ha un valore diverso, perché la pioggia significa fertilità e quindi si ricollega ai miti della fertilità di cui faceva parte il pantheon africano, che Derek Walcott considera nella sua produzione poetica, ma allo stesso tempo è anche un qualcosa di minaccioso, ed è un qualcosa che, come la poesia ai limiti del mondo, decanta la realtà. Non la annulla, la mette in questo alone grigio, poiché il sole viene velato dai drappi, il cielo si copre e tutto perde della sua forma primaria, ma nel perdere forma ne acquista una nuova, una più interessante, più importante. Leggendo queste parole mi viene in mente la descrizione che faceva Bruce Chatwin nel libro Le vie del canto, dell'importanza del canto delle popolazioni primitive, delle popolazioni antropologicamente più arretrate della nostra, quelle che si trovano magari anche oggi in una condizione di vita antropologica precedente alla nostra, nelle quali si può analizzare attraverso il canto, attraverso la musica, attraverso anche il rumore della pioggia. Per esempio, Chatwin diceva che le cattedrali gotiche andrebbero ascoltate quando piove, perché è il loro suono che è decisivo per comprenderle. E allora in questa poesia emerge questa acqua, l'acqua che piove ma che passa anche nei tubi. E allora, pensando ad una poesia come questa, mi è venuta in mente una canzone di Francesco Guccini che si chiama Acque. È una canzone di un album che si chiama Parnassus Guccini, un bellissimo album che ha una farfalla davanti, perché la storia narra che un uno scienziato inventò, insomma, scoprì una nuova farfalla e gli diede il nome di Parnassius Guccini, e quindi Guccini dedicò a questa farfalla un album. Mi dilungo un po' perché l'intro di questa canzone è molto lungo e quindi io devo far passare il tempo. Abbiamo fatto passare 21 secondi questo momento di Radio Verità, ma ne devo far passare ancora un po'. Adesso sta entrando piano piano la musica, e questa canzone parla dell'acqua e racconta una storia d'amore attraverso una storia di acqua.
Tra ratti sapienti, pneumatici e ruggine vetri, chissà se la stessa lucente di sole o fanali, che guarda le osa passare rinchiusi in 3 metri, si può stare ora a cercare se c'è in qualche fosso quell'acqua bevuta di sete o che lava te stesso, o se c'è nel suo correre un segno d'un suo filo rosso, che leghi un qualcosa a qualcosa, un pensiero a un riflesso. Ma l'acqua gira e passa e non sa dirmi niente di gente me o di quest'aria bassa, ottusa e indifferente, cammina e corre via, lascia una scia e non gliene frega niente. E cade su me che la prendo e la sento filtrare, leggeri infeltrici vestiti in tristici giardini, portandomi odore d'ozono, giocando a danzare, proietta ricordi sfiniti di vecchi bambini, colpendo implacabili il tetto di lunghi vagoni, destando annoiato interesse negli occhi di un gatto, coprendo col proprio scrosciare lo spacco dei tuoni, che restano appesi un momento nel cielo distratto. E l'acqua passa e gira, e colore poi stinge, e cos'è che mi respinge e che m'attira? Acqua come sudore, acqua fetida e chiara, amara senza gusto né colore. Ma l'acqua gira e passa, e non sa dirmi niente di gente me o di quest'aria bassa. Ottusa e indifferente, cammina e corre via, lascia una scia e non gliene frega niente. Sussurra, ti parla, ti schianta, evapora in nuvole cupe rigonfie di nero, e cade rimbalza e si muta in persona d'impianta, diventa di terra, diventa di sangue pensiero, ma a volte vorresti mangiarlo, sentirtici dentro, un sasso che l'apre, che affonda, sparisce, non sente, vorresti scavarla, afferrarla, lo senti che è il centro, questo ingranaggio continuo, confuso e vivente. Acque del mondo intorno, di pozzanghere pianto, di me che canto al limite del giorno, tra il buio e la paura del tempo e del destino, freddo assassino della notte scura. Ma l'acqua gira e passa e non sa dirmi niente di gente me o di quest'aria bassa, ottusa e indifferente, cammina e corre via, lascia una scia e non gliene frega niente.
Thank you.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata a Derek Walcott. Sono le 20:46, siamo in diretta, ovviamente se ascoltate le repliche non sono le 20:46, sembrava giusto dirlo perché altrimenti sembriamo impazziti, ma riascoltate alla mattina, questi magari hanno assunto delle sostanze particolari, anche perché quello che dicono effettivamente giustificherebbe l'uso di sostanze psicotrope di ottimo livello. La prossima poesia ha un titolo, è senza titolo, ma il primo verso, a mio modo di vedere, è un verso meraviglioso, perché dice: in fondo a questo verso si sta aprendo una porta. E allora io, che sono fissato con l'etimologia delle parole, e dico spesso come la parola abbia un'etimologia bellissima, perché parola viene da parabola, parabolare significa unire due punti attraverso un arco, ma i due punti quali sono? Sono la parola che io emetto con la mia voce e il significato che produce quella parola in chi mi ascolta, ma non esiste un solo arco tra due punti, esistono infiniti archi, perché le parole hanno infiniti significati, e allora ogni verso di una poesia è una porta che ognuno può aprire verso un mondo diverso, uguale ma leggermente diverso. In questa poesia Walcott paragona sostanzialmente la letteratura, il potere della poesia, è una metapoesia, una poesia che parla di poesie, all'oceano, al mare, all'immensità e alla vastità del mare. Adesso vi leggo questa poesia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. In fondo a questo verso si sta aprendo una porta che dà su un terrazzo azzurro dove si poserà un gabbiano con dita uncinate. Poi, come un'immagine che si stacca da un'idea, sbatterà le ali in lente scansioni sulla placca battuta del mare meridiano, un foglio che la mia mano destra manovra, una vela diretta in Martinica o in Sicilia, nella distanza maculata di lillà, i medesimi promontori arrugginiscono in macchie di casolari soffiati dalla spuma dei frangenti, e l'eco di un gabbiano dove l'ombra di un gabbiano sfrecciava tra mari assolati. Nessun grido è abbastanza esultante per la mia gratitudine, per il cuore che spalanca i suoi cardini e mi inclina le costole con la luce. Alla fine, più lenta di un gabbiano sull'acqua, un'ombra si allunga a poco fino a coprire il prato. Vi è il merdesimo ardore elevato di tramonti retorici in Sicilia come in Martinica, e il medesimo orizzonte mi sottolinea l'assenza luminosa. Là risplende chi a lungo abbiamo amato, e forse non parla per la gioia indicibile, perché la parola è dei mortali, perché alla fine di ogni frase c'è una tomba, o la porta azzurra del cielo, o un tempo gli spalancati portali del nostro asservito sublime, la sola luce che abbiamo risplende. Il verso iniziale fa il paio e si abbina con questo meraviglioso verso: alla fine di ogni frase c'è una tomba, perché la porta e la tomba sono la stessa cosa. La tomba è quell'apertura che ci porta verso un luogo che non sappiamo bene dove sia. E allora le parole, che possono dire tutto, però allo stesso modo non possono dire niente. Non sono in grado di, ad esempio, farci parlare con le persone care che non ci sono più. Derek Walcott guarda l'orizzonte e cerca nell'orizzonte di dare una spiegazione a questo vuoto, a questa mancanza. Vorrebbe parlare con i suoi cari e li vede lì nell'orizzonte, li vede in questo limbo, perché l'orizzonte è un limite, è un luogo dove non c'è inizio e fine, è proprio come la tomba, è proprio come la porta, è un luogo di passaggio, di transizione. Lui immagina che le parole siano un luogo di transizione, che però non permette di parlare con le persone che abbiamo perso. Questa poesia, che è fatta di sale e di mare, perché si respira l'odore del mare, andava secondo me abbinata ad una canzone di un'autrice che si chiama Erika Mu, che io ho avuto la fortuna di ascoltare dal vivo, perché ha fatto un home concert a casa di una mia amica, gli è stato regalato per compleanno l'home concert di Erika Mu, e quella che ascoltiamo adesso, che è anche la colonna sonora di un bel film, si chiama Dove cadono i fulmini.
Non tornerò mai più sulle orme, scarpe nel fango non mi fanno correre. Non tornerò mai più sulle orme. Me le ricordo già bene così. Mi perdo sempre, ma so sempre da che parte il mare. Mi perdo sempre, ma so sempre da che parte. Parte il mare, mi perdo sempre, ma so sempre da che parte il mare. Arrivare là dove cadono i fulmini.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questo ultimo blocco dedicato alla poesia di Derek Walcott. Siamo arrivati alla fine, abbiamo letto alcune delle numerose poesie tratte da Nelle Vene del Mare, questa antologia poetica molto bella di questo poeta caraibico. Sì, vi siete sintonizzati soltanto adesso sulle frequenze di Radio Duomo, vi ricordiamo che potete recuperare questa puntata, ma anche tutte le precedenti, nel nostro sito diocesisenigallia.eu/lapoesiadeipoveri, dove trovate le puntate in podcast. Troverete a breve questa, ma anche tutte quelle del passato. Tra l'altro vorrei ringraziare per il grandissimo e preziosissimo lavoro che stanno facendo i ragazzi dell'Alternanza Scuola Lavoro, che ci stanno aiutando a sistemare il podcast. Inoltre Antonio dalla regia mi dice di dirvi che, grazie alla sua coraggiosissima opera di diffusione, i ragazzi dell'Alternanza Scuola Lavoro tutte le mattine sono in diretta qui dalla radio, e quindi se volete sostenerli e volete aiutarli, vi sintonizzate sulle frequenze di Radio Duomo e sentite questi ragazzi che si provano in questo bellissimo mondo. Vi ricordo, prima di leggervi l'ultima poesia, che la Poesia dei Poveri va in onda tutti i venerdì dalle 20 alle 24, il sabato dalle 12 alle 23, il lunedì alle 10 e il martedì alle 14, che abbiamo una pagina Facebook dove potete venire a mettere mi piace, a consigliarci, a dire quante volte ho sbagliato a dire poesia e canzone. Questo oggi credo di averlo fatto circa 5-6 volte, stabilendo un nuovo record mondiale di errore in diretta radiofonica. Ma come avevo premesso, essendo una diretta ed essendo la seconda che faccio in vita mia, abbiate pazienza e compassione. La prossima sicuramente sarà fatta ancora meglio, ma ne faremo altre perché ci siamo sicuramente divertiti. E adesso vi saluto con la lettura dell'ultima poesia di Derek Walcott che ho scelto per voi. Si chiama Epiloghi ed è secondo me la giusta conclusione, perché racconta di questo mondo al confine del mondo, nel quale le cose invece di perdersi si ritrovano. Questa inversione che forse è il più grande insegnamento che ci lascia questo meraviglioso poeta caraibico. Le cose non esplodono, sbiadiscono, svaniscono, come il sole svanisce dalla pelle, come la spuma si insabbia rapida a riva. Anche il lampo fulmineo d'amore non finisce in un tuono, ma muore col suono dei fiori che svaniscono come pelle sotto la pomice umida. Ogni cosa cospira a questo, finché non si resta col silenzio che avvolge la testa di Beethoven.